Buonasera. Siamo scesi ormai, grazie alle spallacce di Gerione, nel cerchio ottavo, nel cerchio della frode. Siamo al canto diciottesimo. Il cerchio ottavo, quella della frode, comprende ruffian, baratti e simili lordure. Comprende tutte le categorie di coloro che si servirono dell'intelletto per far del male, per ingannare, dei fraudolenti. Fecero del male verso coloro che necessariamente non debbono fidarsi. E qui c'è una distinzione di Dante di cui vi ho già parlato, il male contro chi necessariamente non si fida, che la frode è fatta al nostro prossimo, e il male è fatto verso chi deve fidarsi, che è la frode particolare fatta o a parenti, o a compatrioti, o a ospiti, o a benefattori. E questo secondo tipo di frode offende non soltanto l'amor del prossimo, ma offende dei vincoli particolari di affetto, e quindi non si chiama più frode, ma si chiama tradimento, e questo sarà punito nell'ultimo cerchio dell'inferno. Qui siamo nel penultimo dei fraudolenti, frode in chi non è obbligato a fidarsi di voi. Questo cerchio ottavo è formato di 10 cerchietti o bolge, 10 cerchietti concentrici collegati tra di loro mediante dei ponticelli che Dante chiama tante volte scogli, archi, ma soprattutto scogli. Questi 10 cerchietti concentrici sono le bolge, le male bolge. Quindi il cerchio ottavo è tutto diviso in 10 male bolge. Prima bolgia ci sono i ruffiani e i seduttori, che sono sferzati di continuo dai demoni. Nella seconda bolgia, ma ancora in questo canto diciottesimo, ci sono gli adulatori e le donne di malaffare, le meretrici. E adulatori e meretrici sono attuffati nello sterco. Sentite bene, vero? Adulare e prostituirsi sono cose che richiamano alla mente l'idea appunto dello sterco. E poi c'è la terza bolgia, dove sono puniti i simoniaci, coloro che si servirono delle cose sacre per far mercato, per arricchirsi, coloro che, essendo religiosi o avendo a che fare con le cose della religione, hanno venduto, tradito lo Spirito Santo, la fiamma dello Spirito Santo che scese sugli apostoli, qui scende sopra questi simoniaci, ma scende come punizione, come terribile punizione eterna, e brucia loro continuamente i piedi, poiché i simoniaci sono capovolti dentro buche, testa in giù, piedi in fuori, e i piedi continuamente succiati, come dirà Dante, dalla fiamma. Poi c'è la bolgia degli indovini e dei maghi. Hanno voluto guardare in avanti, gli indovini, i maghi, quelli che vogliono predire il futuro. Quanta gente, santo cielo, quanta gente, anche oggi, anche tra noi, persone civili, persone colte, si danno a queste opere di magia, predire il futuro. Non soltanto le donnette che fanno le carte o che leggono le linee della mano, ma i grandi maghi, i grandi indovini che hanno appartamenti a Parigi, in Rue de la Paix, a Roma, in Via Veneto, e cioè in vie dove pagano somme enormi per quegli appartamenti, il che fa pensare che debbono guadagnare anche delle paghe enormi Perché? Perché hanno una clientela altolocata, clientela di ministri, clientela magari di capi di governo, clientela magari di capi di Stato che vanno a consultare l'indovino, il mago. E da che cosa dipende questo? E questo dipende in fondo dalla nostra paura del futuro. Siccome non conosciamo il futuro, per fortuna, non conosciamo il futuro, ne abbiamo paura. E da questo sgomento di fronte al futuro nasce questo senso pavido e vile di credere a colui che pensa di potercelo predire, quel futuro. Oggi 1965, immaginate a quei tempi, ai tempi di Dante, immaginate durante le epoche meno colte e più barbare quanto dovesse fruttare questo timore dell'avvenire che abbiamo noi altri uomini e quanto dovessero guadagnare indovini e maghi. Gli indovini e i maghi hanno voluto guardare avanti e perciò hanno il capo distorto, voltato all'indietro. Poi c'è l'altra bolgia, che è quella dei barattieri. Quello che fanno i simoniaci nel campo religioso fanno i barattieri nel campo civile. I barattieri sono quei funzionari, quei magistrati, quegli uomini di governo, quegli uomini di qualunque attività che tradiscono la loro attività, e cioè che vendono i loro favori. E quelli che accettano, come si dice oggi nel linguaggio italiano, ovvero nel linguaggio romano, diciamo meglio, quelli che accettano la bustarella, e cioè che fanno il loro dovere solo se ricevono la bustarella. E naturalmente c'è la bustarella piccina piccina e c'è la bustarella grande grande di milioni. C'è tutta una scala, cioè, di baratteria, una scala di inganni fatti per denaro, di tradimento dei propri uffici, dei propri doveri per denaro. Poi ci sono nell'altra bolgia gli ipocriti che sono vestiti di cappe di piombo dipinte d'oro. È proprio dell'ipocrisia. L'ipocrisia sembra oro, sotto c'è il piombo. L'ipocrisia ha un aspetto esterno ed ha una realtà nascosta che è ben diversa. Poi c'è la bolgia dei ladri, e i ladri sono di continuo trasformati in serpenti e poi ritrasformati in uomini. Cosa fa il ladro? Il ladro si introduce sommessamente, nascostamente, nelle case, nei beni degli altri, proprio come un serpente. E quindi vedete, secondo la legge del contrappasso, questa trasformazione dei ladri in serpenti. Poi ci sono i consiglieri fraudolenti che sono avvolti in fiamme. La fiamma nasconde il peccatore che c'è dentro. Così come il consigliere fraudolento, sotto l'apparenza benigna, intelligente, magari affettuosa del consiglio, nasconde l'inganno, nasconde il tradimento. Poi nell'altra bolgia ci sono i seminatori di discordie e di scismi che sono mutilati di continuo dai demoni. E qui vedete il contrappasso è molto chiaro. Chi semina discordie, chi semina scismi, tende a dividere come con una spada una unità, e così essi debbono soffrire questa mutilazione continua delle loro membra per opera dei demoni. E finalmente ci sono nella decima bolgia i falsatori, i quali sono coperti di scabbia che si grattano di continuo e sono idropici, gonfi d'acqua, fermi, immobili, soltanto intenti a bestemmiare o a lamentarsi. Queste sono dunque le 10 male bolge in cui si accumulano tutti questi peccatori di frode, suddivisi, come vi ho detto. E allora entriamo adesso nella prima di queste bolge. Siamo arrivati dunque alle male bolge, 10 bolge, come vi ho detto, collegate da ponticelli o da scogli. I poeti si incamminano per uno stretto sentiero e vedono la prima bolgia piena di diavoli, enormi demoni neri, cornuti, che tengono in mano delle fruste lunghissime, e sono i demoni frustatori. Nel fondo di questa bolgia ci sono due lunghe fila di dannati che corrono in direzione opposta, dal mezzo in là i seduttori di donne e, nel medesimo senso dei poeti, dal mezzo in qua i ruffiani, che corrono naturalmente in un senso contrario. Tra questi seduttori di donne e ruffiani, Dante riconosce Venedico Caccianemico di Bologna. Per parlargli ritorna un pochino indietro. Quel miserabile Venedico Caccianemico ha appena finito di confessare molto a malincuore il suo turpe peccato e ha appena finito di aggiungere che ci sono tanti bolognesi lì, castigati tra i ruffiani e i seduttori di donne, molto più dei bolognesi che sono vivi su nel mondo e operosi nella magnifica città. Quando arriva un demonio che con una sferza caccia via, percuotendolo crudelmente, Venedico, Dante raggiunge Virgilio e dopo pochi passi salgono per uno scoglio e arrivano di fronte alla seconda schiera, di fronte all'altro gruppo, fra cui vedono Giasone, seduttore di donne, e Virgilio naturalmente lo addita a Dante e parla a Dante, e vedono altri lusingatori che si lamentano, che sbuffano, e guardando sul fondo Dante riconosce un Alessio Interminelli da Lucca, tuffato come i suoi compagni nello sterco, e Virgilio poi gli mostra una delle più famose meretrici puttane dell'antichità, Taide. Ma poi Virgilio stesso dice: adesso basta, ne abbiamo abbastanza di questa gente, di questi peccati. C'è veramente un certo senso di stanchezza e di schifo, di nausea di fronte a questo genere di colpa. Luogo è in inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo di cui suo loco dicera l'ordigno. In fondo alle Malebolge si vede poi un pozzo, cioè un altro abisso dal quale si dovrà poi scendere per arrivare al cerchio nono. Quel cinghio che rimane dunque è tondo tra il pozzo e il pie dell'alta ripa dura e ha distinto in 10 valli il fondo. In questo loco, dalla schiena scossi di Gerion, trovammoci. E il poeta tenne a sinistra ed io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova pieta, nuovo tormento e nuovi frustatori, di che la prima bolgia era repleta, era riempita. Nel fondo erano ignudi i peccatori. Dal mezzo in qua ci venien verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori, come i Roman, per l'esercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passar la gente modo colto che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Questa è una reminiscenza, noi diremmo in termini moderni, una reminiscenza di senso unico, proprio della esperienza di Dante. Quando Dante andò a Roma per il giubileo, il 1300, poté vedere che c'era una tale ressa di pellegrini, di romei, che si era organizzato il modo di camminare per smistare la folla, per incolonnare la folla, verso San Pietro. C'era cioè il senso unico: da una parte si andava verso San Pietro e poi si tornava dall'altra parte, voltando le spalle a San Pietro e in direzione del castello, che è il Monte Giordano. Quando Dante accenna al monte, vanno verso il monte Giordano. Di qua, di là, su per lo sasso tetro, vidi demon cornuti con gran ferze. Ecco questa immagine veramente infernale adesso, dei diavoli neri che compaiono armati di queste tremende fruste che battono crudelmente le anime. Le battono al punto tale che fanno loro levar le berze, cioè par di vedere queste anime. Berza sono le zampe, le gambe delle bestie, dei cavalli soprattutto, e sembra di vedere appunto i demoni con queste fruste in mano e di vedere i poveri dannati che con le frustate che ricevono saltellano e scattano urlando per il dolore. Mentre io andava, gli occhi miei in uno furono scontrati ed io si tosto dissi: già di veder costui non son digiuno, mi par di riconoscerlo. E allora più avanti, siccome quel frustato cerca di celarsi, Dante esclama: o tu, che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, venetico sei tu, caccianimico, ma che ti mena a sì pungenti salse? Se le tue fazion, le tue fattezze, i tuoi lineamenti non ti tradiscono, tu sei venedico, caccianemico, bolognese, perché sei qua? E allora l'altro deve confessarsi, deve dire: io fui colui che la Ghisola Bella condussi a far la voglia del marchese. Cioè la Ghisola Bella era la sua sorella di Venedico ed egli fece da ruffiano accoppiando la Ghisola Bella al marchese, probabilmente al marchese d'Este, per denaro. Una cosa che si chiamava allora roffianare, c'era addirittura il verbo, l'infinito, roffianare. E poi aggiunge Venedico: e non pur io qui piango bolognese, non sono il solo bolognese, anzi, né questo luogo tanto pieno che tante lingue non sono ora apprese a dicer sipa tra Savena e Reno. Cioè ci sono tanti più bolognesi qui dei bolognesi che stanno vivi lassù nella città di Bologna che dicono sipa, perché nel dialetto bolognese seppa, vuol dire sì. Tante volte il bolognese per dire si dice seppa. È un tono bizzarro e mordente di esprimere questo concetto della quantità di ruffiani bolognesi che sono accolti laggiù in questa bolgia. Così parlando, il percosse un demonio della sua scurriada e disse: via, ruffian! Qui non sono femmine da conio, qui non ci sono donne da moneta o donne da ingannare, secondo una diversa interpretazione di questo termine femmine da conio. E allora Dante raggiunge la sua scorta, raggiunge Virgilio, salgono e vedranno più avanti le altre categorie di questi dannati che cuffano, soffiano nel fango, nello sterco, tra le ripe grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, fondo cupo, nel fosso gente attuffata nello sterco che dagli uman privadi parea mosso, quello sterco che pareva essere accumulato da tutti i gabinetti, da tutti i cessi dell'umanità. Non ha, vedete, senso che continuiamo in questa brutta rassegna con questa brutta gente.